Partiamo proprio da lì, dalla domanda più semplice, o magari no. Come ti chiami? Da dove vieni?
Buongiorno, ciao Rosy, io sono Dimitri Cristoforidis e vengo dalla Grecia, come lo indica il mio nome, abito a Gandria.
Possiamo dire che tu sei vice primario di chirurgia viscerale presso l'ospedale regionale di Lugano, specializzato in chirurgia colorettale, professore all'Università di Losanna e anche all'USI, quindi all'Università qui della Svizzera Italiana qui a Lugano. Come chirurgo viscerale, esperto di colorettale, ecco, immagino che la tua vita non sia semplice, soprattutto già con gli amici, perché immagino ogni volta che uno ha un mal di pancia o vai fuori a cena, insomma, essere amici di un chirurgo è complicata. Per il chirurgo invece no, basta chiedermi cose di lavoro. E poi diciamo che è un tema abbastanza importante, perché poi soprattutto negli ultimi anni siamo tutti diventati più attenti, più prudenti, più preventivi rispetto alla nostra salute. Che poi, insomma, legata all'intestino, è anche importante, si dice che l'intestino è il secondo cervello dell'essere umano, è così?
Si dice così, è una bella espressione, ma che vuol dire che il nostro intestino la pensa spesso da testa sua e non sempre è facile capire alcuni dei suoi sintomi, alcune delle sue manifestazioni. È un organo con tantissimi nervi e tantissimi problemi che possono insorgere, ma abbiamo spesso anche tante soluzioni per combatterli.
Ecco, questo magari è il primo tema, poi torniamo sulle tue origini geografiche, di origini greche, ma tu lavori qui presso l'ospedale regionale di Lugano e possiamo partire da qui, no? Tante volte la gente ha una malattia importante, preferisce andare oltre Alpe, andare in un altro continente, perché rimane sempre un po' reticente rispetto agli ospedali della zona. Invece va detto, cominciando da qui, che anche nella Svizzera italiana, anche all'ospedale regionale di Lugano ci sono delle grandi eccellenze anche sul fronte della chirurgia di cui ti occupi.
Sì, assolutamente d'accordo Rosy, perché è vero, quando sono arrivato qua a Lugano 11 anni fa quasi, c'era ancora questo mito del miglior medico, il treno attraverso il Gotardo eccetera. No, posso veramente, non parlo solo della mia specialità, ma in tutte le specialità abbiamo dei professionisti e soprattutto delle squadre, dei teams di ottimo livello. Abbiamo tutta la tecnologia a disposizione, quindi veramente possiamo offrire delle cure fantastiche, migliori, e anche con un aspetto un po' di cura e di approccio umano forse migliore che oltre Alpe.
Ogni tanto fate anche delle conferenze pubbliche per spiegare alla gente a che punto siamo con la ricerca, a che punto siamo con la qualità di quello che offrite durante un intervento, anche a discorso di prevenzione. Ne avete appena fatta una recentemente?
Sì, abbiamo fatto il 9 marzo la conferenza per creare un po' di attenzione sul tumore del colon retto, soprattutto sulla sua prevenzione. Il mese di marzo è il mese del tumore del colon retto e quindi abbiamo fatto una conferenza aperta al pubblico. Ero molto contento che sono arrivati tanti gente, non solo pazienti o professionisti, ma
interessati.
Abbiamo parlato di come si fa a prevenire, come abbiamo parlato di colonscopie, che, come forse l'hai sentito, da quest'anno il Cantone ha lanciato un programma di prevenzione e abbiamo spiegato che cos'è un tumore del colon retto, come si tratta, e soprattutto che è un tumore che si lascia trattare molto bene se preso un po' non all'ultimo stadio, cioè abbiamo delle probabilità di cure altissime, quindi è una buona cosa.
Questa è una bella notizia, direi che possiamo partire proprio da qui. Se qualcuno fosse interessato a interagire con il professor Cristoforidis, può mandarci un messaggio anche audio allo 079 873 8073, ma non parleremo solo di medicina, perché questo programma si chiama Perfetti Sconosciuti, quindi noi vogliamo andare oltre.
Possibilità, volevamo mandare un grande saluto al dottor Cristoforidis, persona di grande tatto e gentilezza. Fa un lavoro veramente difficile e complesso, non sempre facile, forse quasi mai. Niente, ha migliorato la qualità di vita di mio marito. Quindi un caro saluto dallo stallo da parte mia e da David.
Grazie, Shay, gentilissima. Avrà fatto sicuramente piacere anche al dottore
Mi fa
ricevere.
molto piacere e quando cambio il saluto a Davide e alla sua carinissima moglie, persone veramente squisite.
Che bello che tu, preascoltando il messaggio, hai detto il gigante gentile, è bellissimo. Dunque, dietro una maschera, dietro a un medico di cui di solito, soprattutto in sala operatoria, si vedono soltanto gli occhi, c'è una storia, ci sono delle origini, ci sono dei valori, ci sono degli amori, ci sono tante cose. Dietro gli occhi scuri, intensi, di questo uomo che ha una carragione che riporta ad altre terre, non quella della Svizzera italiana, c'è una storia fatta di esseri poliglotti, perché in famiglia parlate tante lingue, di un'origine bellissima, la Grecia. Ci racconti qualcosa?
Sì, io sono nato in Grecia ad Atene e sono cresciuto vicino ad Atene, proprio sul mare, un paesino sul mare dove tutta l'estate, parliamo di un'estate che iniziava a maggio ovviamente, finiva a settembre, sempre dentro fuori il mare. Vissuto lì e non sapevo troppo, sì, sapevo della Svizzera perché avevamo amici, avevamo fatto qualche viaggio in Svizzera con i miei. Ma non sapevo che andremmo a trasferirsi in Svizzera con la mia famiglia. È successo quando avevo 15 anni.
È stata dura per te.
Ma è stata una bella sfida, è stato molto interessante. E mi ricordo che il mio papà mi diceva, perché lui per il suo lavoro era venuto prima e mi aveva descritto il posto che era Interlaken, quindi Svizzera interna, posto bellissimo, però confronto di Atene dove vivevo.
Diverso.
Parecchio diverso. E mi diceva: no, vedrai, è un posto turistico pieno di gente. E per me, ragazzino di 15 anni, capisci, l'unica cosa che avevo in mente ovviamente erano le ragazze. E posto turistico per me era come l'isola greca dove arrivavano tutte le turiste svedesi,
In
scandinave,
costume da
eccetera,
bar.
affascinanti per me. Invece Interlaken il turismo è un po' diverso, c'è cioè da giapponesi e altri, però devo dire che Interlaken è stata un'esperienza bellissima perché proprio il contatto con la natura, poi ovviamente incontrare gente anche molto carinissima, molto onesta e ho fatto tantissime amicizie che sono rimaste ancora adesso e sono rimasto lì 4 anni.
Con papà Milton e mamma Mara si chiama. E
Mamma Maro, sì.
poi hai anche due fratelli, una sorella e un fratello.
Mio fratello Chris, più grande, che all'epoca era a studiare a Londra, e la mia sorellina che è venuta con noi, sì, Elina.
Elena, che è la più tranquilla dei tre.
In apparenza,
Ah,
sì.
in apparenza. Allora io vorrei, se mi permetti, entrare un po' in questa storia di questa famiglia che è sempre molto unita, che nel frattempo in questi spostamenti di viaggi ha anche permesso ai figli di imparare tante lingue. Quante ne parli?
Ma 5 adesso perché sai quando sei obbligato a imparare il greco che è la mia lingua materna, poi l'inglese perché tutti noi greci dobbiamo imparare l'inglese se no non ce la facciamo e il francese avevo già qualche corso in Grecia poi quando sono arrivato in Svizzera interna il tedesco e poi l'italiano è l'ultima lingua e devo dire anche quella che preferisco di più
La più romantica, magari, non lo so,
magari
vediamo tra un
ma guarda che anche
attimo.
il greco non
Il greco, poi vorremmo.
non è
Ci
male.
parli un po' in greco? Ringrazio anche Dani per la sua domanda. Dani, ti rispondiamo in privato. Dice grazie mille, Rosi, grazie professore. Ti rispondiamo in privato, tranquillo, più tardi lo facciamo. Adesso invece volevo approfittare per chiacchierare di nuovo con il professor Dimitri Cristoforidis, vice primario di chirurgia viscerale qui all'ospedale regionale di Lugano. Abbiamo detto ci sono tante, tante occasioni in cui ecco il motivo per cui ci si sottopone a un intervento al colon, c'è l'esito positivo, tanta speranza e si diceva grandi eccellenze operative anche nel nostro territorio della Svizzera italiana. Mi immaginavo la figura del chirurgo quando si interfaccia con un paziente, quando vedi il chirurgo, soprattutto quando sei ammalato, intanto ti metti lì a nudo con le tue paure, con le tue insicurezze, sei nelle mani di questa persona in cui riponi tutta la tua speranza, la tua fiducia. Una persona, una figura, quella del chirurgo che sicuramente ti mette in soggezione, ti mette paura. senso di rispetto. Tante volte il chirurgo, che magari non ha fatto approfondimenti di psicologia, che è abituato a trattare la malattia sotto il contesto operatorio, magari fa più fatica ad esprimere empatia, cosa che invece il professor Cristoforidis non ha, perché state scrivendo in tanti e si sottolinea questo tuo meraviglioso lato umano, che è così tanto importante al di là del lato della competenza professionale.
È fondamentale. Poi devo dire che siamo la maggior parte di noi che facciamo il medico, lo facciamo perché ci piace la gente, e siamo in una posizione così privilegiata per via del nostro mestiere. Qualcuno che viene verso di te a spiegare il suo problema, che immediatamente un paziente non avrà nessuna inibizione di raccontarti cose anche molto intime dalla sua vita o sentimenti che accompagnano una malattia, ma anche al di fuori della malattia. E questa è una cosa che per me mi ha sempre impressionato, affascinato, e mi sono detto che è una cosa che uno deve rispettare, rispettare il fatto che l'altro si mette a nudo davanti a te. Quindi non è solo una voglia, ma anche quasi un obbligo interno mio, che quando vedo e incontro un paziente, di dargli anche qualcosina di me stesso, per fargli capire che dietro di me, certo che c'è la persona professionale che deve sapere cosa sta facendo e farlo in modo molto accurato e tecnico, ma anche di fargli capire che dietro c'è un essere umano che è come lui, lei, può avere dei sentimenti e cercherà di capire anche il suo vissuto, i suoi sentimenti.
Diventare chirurgo viscerale, quindi specializzato in quello che fai, quindi in colorettale, è una vocazione, perché è un bell'impegno già soltanto per il tema, oppure è una cosa che hai scoperto man mano durante i tuoi studi di medicina, che partono molto aperti e poi uno si focalizza e si specializza?
Non posso dire che è stata una cosa, sai, che da piccolo bambino uno scrive a volte: io da bambino operavo il mio orsecchiotto, eccetera. No, non è stato il mio caso. Io, fra l'altro, io prima di fare la medicina ho fatto un anno di architettura, perché volevo essere architetto, ma facevo schifo, allora ho cambiato, e sono molto felice di aver scelto questo mestiere, che un po' il mio papà mi spingeva, forse per quello anche che non volevo farlo all'inizio, però dopo aveva ragione, grazie papà. No, poi facendo la medicina mi piace lavorare con le mie mani, mi piace capire un po' i meccanismi, mi piace vedere, stare con la gente. E poi la chirurgia, facendo dei stage, ho capito che era quello che volevo fare. E poi per la specialità è una cosa strada facendo, le opportunità che si presentano, le persone che incontri, che vuoi un po' imitare o che ti impressionano positivamente, sono finito a fare il chirurgo viscerale, quindi della pancia, e poi specializzato più in particolare i problemi intestinali, che sono soprattutto tumori, ma anche diverticoli o malattie infiammatorie tipo Crohn e altri problemi che sono frequenti.
Torniamo. Devo precisare che abbiamo degli amici in comune, perché altrimenti io e te non ci saremmo ancora conosciuti, magari però il destino ci avrebbe fatto incontrare. Dimitri ci ha fatto incontrare il mio compagno, ed è anche amico di un amico che studiava a Ginevra lettere insieme a me, più o meno parallelo, e che è uno dei tuoi grandi amici, e che tra l'altro è diventato papà in un momento di grande consapevolezza della sua vita, perché non l'ha scelto così per caso a 20 anni, l'ha scelto con la maturità di un 35enne. Andrea Sarina, buon pomeriggio.
Ma che 35 anni?
25, ho sbagliato, scusa.
Così suona quasi meglio. Buongiorno, qui in braccio la bimba, infatti.
Mandiamo un bacio.
Saperne di dormire.
Quanto ti ha cambiato la vita la tua bimba?
Caspita, completamente. Si arriva al secondo posto, e forse anche al terzo, forse o al quarto, anche il cane.
Però l'amicizia ha sempre un ruolo importante. Essere amico di un professore, che poi lo sappiamo dai racconti degli amici comuni, lui era il genio, stava sulle palle a tutti, bisogna dire, perché lui era il più bravo sempre. E non solo bravo, pure bello, Dimitri.
Verissimo. Stavo pensando alla prima volta che ci siamo incontrati, perché ci siamo incontrati visto che lui frequentava la cugina di un amico. Ed è apparso, se non sbaglio, una sera di Capodanno, una festa che avevamo con 20-30 persone. Sembrava Nicolas Cage con i capelli lunghi.
Quando avevo ancora i capelli.
Mi ricordo quando avevi ancora i capelli. Mi ricordo anche la giacca di velluto marrone, ma non so se mi sbaglio, beige, magari.
No, giusto, giusto.
C'era. Sono passati 30 anni, caspita.
Mamma mia. E come vi siete conosciuti con Dimitri? Per questa...
Ma proprio in quell'occasione. In quell'occasione. Lui studiava con un amico, Guido. E poi
con Guido, il mio Guido,
col tuo Guido,
okay,
ecco. Sì.
Oggi giornata dei grandi gossip, perfetto. E poi, perché era già tuo amico Guido, era già anche mio amico Guido.
Guido, sì, sì. Sono amici dai tempi degli studi, del liceo, della commercio. Bene. Quindi da parecchi anni. Poi ci si è visti poco all'università perché lui ha fatto degli studi seri, sia Guido sia Dimitri.
Di medicina. Noi invece siamo andati a studiare lettere, non abbiamo capito niente. Però tu insegni e diciamo che tu sei uno di quei pochi, di quelli che hanno scelto come professione la propria passione e sai quindi trasmetterla. Questa è un'altra cosa importante.
Sì, hai ragione. Poi le batterie poco a poco ti scaricano. Ma è vero che all'inizio la scelta era dettata da questo. Ma parliamo di Dimitri, mica di me.
Ma parliamo di Dimitri. Senti, già che l'abbiamo citato, il Guido ha avuto anche il coraggio, perché i medici non hanno mai molto piacere di parlare di sé, ma ha fatto questo atto sociale. Rimanimi per commentarlo anche con un po' di umorismo. Aspetta, sentiamo che cosa dice per prima Guido del dottor Cristoforo Idris. Sentiamo intanto che Babu fa i suoi gorgheggi amore. E mandiamo un bacio anche alla tua bimba.
Infatti sta già ridendo.
Sta già ridendo. Sentiamo lo zio Guido cosa dice.
Ciao Rosy, a proposito di Dimitri, cosa ti dico? Dimitri è il mio amico del cuore, noi abbiamo una connessione speciale che è davvero fantastica. Noi ci siamo conosciuti all'università durante gli studi e Dimitri mi faceva impazzire perché, malgrado studiasse appena, aveva sempre una lunghezza di vantaggio su tutti. E anche adesso ancora, anni dopo, devo dire che è una persona veramente brillante che ha una marcia in più rispetto agli altri. Un caro saluto, ciao.
Grazie dottor Garavaglia. E sottoscrive il tutto anche Babù, che a soli 9 mesi ha già capito.
Ha già capito tutto. Ma infatti ha avuto modo anche lei di apprezzare Dimitri, che le ha fatto il battesimo del lago. A un mese è già salita su una barca.
Ecco,
senza star male. Però sottoscrivo tutto quello che ha detto Guido. Io non l'ho conosciuto, non ho potuto far confronti sugli studi, ma in quanto brillantezza è sempre un piacere parlare.
Grazie,
con
ragazzi, di questi complimenti.
Senti Andrea, adesso però la sviolinata l'abbiamo fatta, rimanimi un attimo, tienimi bene il telefono a disposizione, ascoltiamo un disco veloce e poi voglio un aneddoto. Dai, avrete fatto una sbragata a Losanna festeggiando qualche occasione che si può raccontare alla radio. Rimani lì, torniamo subito. Dimitri Cristoforidis, tra l'altro, lui ha una serie di figlie, due sue biologiche, due che ama come figlie, ma non sono figlie sue, però diciamo hai un bel quattro come... E tutte donne le tue figlie?
Allora, a casa ci sono quattro figlie, la mia moglie, cinque, una cagnolina e poi il cane delle mie figlie, che è un maschio però castrato.
Per cui tutto sommato il tema è quello. No, perché sento in difficoltà Andrea Sarina, lui ha una bimba e una compagna, la bimba di 9 mesi, lo sento già in difficoltà. Cosa possiamo dire ad Andrea?
Di fermarsi a una. O allora di saltare a 18, che lì i problemi sono...
Bambini
non
piccoli...
Non cambierai mai questi anni.
No, vero, ti cambia la vita.
Ti cambia la vita, veramente. E io, figurati che io ho avuto la prima figlia, poi la seconda volevo un maschio, per essere onesto, ma quando la mia moglie mi ha annunciato che era ancora una figlia, ero un po' deluso, ma adesso sono felicissimo. Le ragazze e le figlie sono le migliori.
Tra l'altro Sofia ha 20 anni, invece Evi, che è la tua più piccola, ha festeggiato ieri 18 anni. Quindi...
18 anni, sì sì.
Mamma mia, poi bisogna lasciarle andare, però voi siete riusciti a fare questa meravigliosa famiglia allargata, dove anche tutte le ragazze vanno d'accordo in questo matrimonio magico di cui avevo raccontato anche attraverso i social, che si è consumato su una splendida isola della Grecia, fatta di amici questa serata meravigliosa. Anzi, era un po' più di una serata, perché i greci amano fare feste e condividere con le persone che amano. Ed era bello come i tuoi genitori hanno saputo accogliere con amore le figlie della tua compagna, una cosa meravigliosa.
Veramente sono felicissimo di questo. Poi il momento più emozionante del matrimonio era quando le nostre figlie hanno fatto dei piccoli discorsi per noi e per dire che erano felici di essere, insomma, le mie nuove figlie, e era veramente molto emozionato. Bellissimo matrimonio, grande festa, lo rifarei. No, scherzo.
Andrea non c'era, no, era bellissima davvero, una magia. E Andrea non c'era perché stava per diventare papà, giusto?
Esatto. Purtroppo hanno coinciso i due annunci, il matrimonio e l'invito, e noi che abbiamo detto purtroppo non possiamo venire perché c'è una cosa ancora più bella che sta arrivando. Adesso sta a salutare, siamo qui davanti alla finestra, fa diversi luce che saluta tutto.
Una volta ti devo invitare, Andrea.
Non poter essere venuti a questo matrimonio che effettivamente siamo poi
abbiamo perso
un posto magico.
Era magico. Senti, ma un aneddoto per chiudere, poi ti lasciamo con la tua bimba meravigliosa di voi, e anche un racconto recente.
Guarda, io non so se lo sai, Dimitri è un grandissimo pescatore, poi essendo greco è quasi obbligatorio, parte con hai in mente i pesi che ci si mette alla vita per andare in profondità?
Sì.
Con dei fucili, con degli arpioni che potrebbero passare notaria, e poi riemerge con dei pesci che probabilmente pochissimi al mondo sono riusciti a pescare. Dovresti farti raccontare la storia dello scaro, secondo me, che è meravigliosa, e Dimitri sa raccontare molto.
No, ma così come mi presenta sembra che no, non sono il pescatore che vorrei esserlo, però è vero che mi piace andare a pescare col fucile, perché mi rilassa solo a guardare un po' il fondo del mare e cercare i pesci, e lo scaros è un pesce che è buono da mangiare, è un pesce che si nasconde ma che non è molto veloce, e quindi sta lì, è una preda facile per pescatori dilettanti come me. Quindi ogni tanto trovi uno un po' più grande, lo porti fuori, poi sei l'eroe, ma un mezzo eroe, diciamo.
E poi sei un grande cuoco oltre che un grande pescatore.
Mi piace cucinare, sì, grande adesso esageriamo, però mi piace molto cucinare, e soprattutto quando c'è una compagnia per mangiare insieme.
Vedi, quindi l'ambiente che fa la festa. Ma ce l'ha un difetto, Dimitri? Andrea, ce l'ha un difetto?
Ma sai, mi hai fatto venire in mente, a proposito del cucinare, da un po' che non ci vediamo più per i rispettivi impegni, ma mi verrà voglia di chiederlo, se ha ancora il toaster, ha un vecchissimo toaster, hai in mente quelli che si chiudono assieme come due padelle?
Sì.
No, Andrea, purtroppo è morto il mio toaster.
Ah, peccato, probabilmente lì c'erano le farine degli assiri ancora.
Me l'ha buttata via Cristina.
Oh, che peccato,
un cimelio era. Dai, Andrea, allora senti, io ti lancio ufficialmente l'invito a Perfetti Sconosciuti. Parliamo del mondo di chi ha studiato lettere a Ginevra. Ti prego, accettami l'invito e vieni. Ti aspetto?
Ci penso.
Grazie.
Grazie per l'invito comunque, sei molto gentile.
Un bacio alla tua bimba, alla tua Giulia. Ciao. Who's That Girl? Uno dei grandi successi di Madonna. Who's That Girl? Chi è questa donna che è riuscita a rapire il cuore del bel chirurgo greco Dimitri Christoforidis, che ci regala questo privilegio, perché lui di solito viene interpellato in qualità di vice primario di chirurgia viscerale all'ospedale regionale di Lugano. Lui lavora lì da 11 anni nella Svizzera italiana, da 11 anni vicino a tanti pazienti a cui è riuscito anche a regalare tanti sorrisi, e questo è molto importante. Una vocazione che nasce in un secondo tempo rispetto alla sua formazione, però un lavoro che sicuramente risucchia un sacco di energia, perché tante volte ci si confronta con la sofferenza, il medico cerca di dare tutto quello che può per salvare, per guarire, per aiutare i propri pazienti, però a un certo punto, insomma, il lato umano, quando si torna in sala operatoria, bisogna lasciarlo un po' fuori, metterci tutta la propria competenza, la professionalità, la freddezza, però quando si toglie il camice, si toglie così il momento professionale, si torna a essere degli esseri umani con dei bisogni e anche con delle pile che ogni tanto hanno bisogno, immagino, di essere ricaricate. È così, Dimitri?
Sì, le pile bisogna ricaricarle. Per me la casa, gli amici, la mia moglie, la mia famiglia, e un po' di sport, purtroppo non abbastanza come mi piacerebbe, e i viaggi, andare in giro un po'.
Allora, voi avete una bellissima casa a Gandria sul lago, dove tu hai questa barca che questa donna meravigliosa ti ha messo a disposizione, sapendo che nel tuo animo c'è la Grecia, c'è il mare. Il lago non è come il mare, ma può dare tanto?
Sì, io mi sono innamorato di Gandria dal primo giorno che sono stato lì, e dal primo giorno che siamo trasferiti in Ticino abbiamo abitato a Gandria. Ho cambiato 3 volte, quindi conosco tutti i quartieri con tutte le loro specificità, e adesso ho avuto la fortuna di avere questa casa che è una meraviglia, proprio sul lago. Posso saltare nell'acqua dal mio balcone ed è veramente quasi come il mare.
Bellissimo. E allora io ti chiedo, chi è questa donna meravigliosa che è entrata a far parte della tua vita, nella tua casa, che porta il sole? Perché questa donna ha delle origini meravigliose. Di dove sei, Cristina? Buongiorno, buon pomeriggio.
Buongiorno, buongiorno, Rosy. Io sono carioca di Rio.
Wow. E come hai fatto a rubare il cuore di questo uomo greco?
Non è stato facile, perché lui era molto conosciuto a Lugano, il bachelor più desiderato, diciamo. Aveva un sacco di ex fidanzati che ancora mantenevano il contatto. E ho dovuto avere molta pazienza.
Questo
cucinava benissimo per me, però ho dovuto impressionarlo anche in cucina, facendo dei piatti esotici, indiani, thailandesi, messicani.
Wow!
Perché l'uomo si conquista con lo stomaco, no? Per la pancia.
E beh, poi un chirurgo viscerale, per forza, dobbiamo conquistarlo lì.
Completamente.
No, tu sei una donna piena di risorse, è una donna bellissima oltretutto, e quindi anche lui avrà dovuto fare un po' di fatica. Aspetta che glielo chiediamo.
Sono io che gli ho rubato il cuore, non lei a me.
Ecco, vedi. E anche Cristina da conquistare non sarà stata facile. Poi insomma, le donne brasiliane hanno un'energia vitale pazzesca, inacciuffabili sono.
Sì, sì, assolutamente no. Cristina, donna bellissima. Cristina ci sente, quindi non posso dire tutto.
Non dire tutto, che dopo bisogna tenere un po' di mistero.
Conquistarla e mantenerla soddisfatta, no, sicuramente è un gran piacere.
Voi avete la fortuna di condividere delle passioni, tra cui quella per i viaggi. Allora io chiedo a Cristina se ha voglia di rimanere un attimo in attesa e farvi raccontare il vostro ultimo viaggio, che è stato un po' un viaggio di nozze, che l'avete un po' strutturato in più momenti, perché poi avete delle figlie qua da gestire, anche se sono un po' grandi, ma non ancora abbastanza, 18 e 20 anni più o meno, Chris, hai voglia di raccontarci questo viaggio tra un attimo, l'ultimo che avete fatto in Marocco?
Sì, siamo stati 4 giorni a Marrakech, che era un sogno mio da molti molti anni, per i colori, per la gente, per il cibo, per la cultura. E abbiamo preso una stanza in un albergo, un riad tradizionale, in mezzo alla Medina.
Wow.
Così eravamo proprio immersi nella cultura.
Allora lasciaci lì, in questo ambiente particolare, un po' da deserto, ma non solo. Ci torniamo tra un secondo, non appendere, rimani lì. Intanto arrivano un sacco di saluti per il professor Cristoforidis, che però giustamente, come tutti gli esseri umani, più o meno umano anche lui, ha una vita privata che gentilmente ha permesso a noi di condividere in questo pomeriggio magico di Perfetti Sconosciuti, e lo ringrazio di cuore per questo. Salutiamo anche Monica, che dice: ciao Rosy, non l'ho mai incontrato, ma voglio ringraziare il dottore. Qualche anno fa è intervenuto sulla mia mamma nell'ambito di un doppio intervento viscerale in un solo colpo per patologie diverse, è intervenuto sul secondo di sua competenza, risolvendo completamente il problema della mia mamma, che ne soffriva da anni. Grazie e un saluto di cuore. Questi messaggi non hanno prezzo, quindi grazie per ciò che fate, grazie dottore, grazie per questo, e grazie anche per permetterci di fare una chiacchierata con il tuo cuore, con il tuo sole, Cristina, che ha origini brasiliane. E una volta cosa è successo, Chris? Hai cercato di impressionarlo?
Sì, ho cercato di impressionarlo, l'ho invitato in Brasile, a casa di mio papà, per Natale, Capodanno, e ho cercato di portarlo in spiaggia, impressionarlo con le onde, perché lui, essendo un ragazzo da Mediterraneo, greco, non immaginavo che sapesse gestire onde di 2 metri, 3 metri. Allora l'ho portato in spiaggia con un tavolo e da surf, no? Con il bodyboard anche. Mm-hmm. E siamo andati a prendere le onde, io ero sicura che lì dovevo spiegarlo, dovevo dirlo, guarda, stai sotto l'onda, aspetta che passi davanti a te, quando guardi su e vedi che non c'è più schiuma, sali, perché poi viene una dopo l'altra. Invece lui, per la prima volta, è già riuscito a salire sulla tavola da surf e surfare fino alla spiaggia, senza aver mai fatto prima.
Sei sicura che non ha fatto dei corsi intensivi per farmi la figura?
Sono rimasta malissimo perché volevo impressionarlo a tutti i costi e non sono riuscita neanche con quello.
Allenamento di onde greche anche comunque, non col surf, adesso col bodyboard, però effettivamente anche in Grecia abbiamo delle onde un po' più alte, ma mi ricordo che Cristina è rimasta male perché voleva assolutamente spiegarmi come si fa a gestirle.
Cristina, che tra l'altro tu hai un papà, mica un papà qualunque, tra l'altro un papà bellissimo che abbiamo avuto modo di conoscere. Che cosa fa il tuo papà?
Mio papà è produttore di TV, ha fatto il direttore della Globo tanti anni e ha anche fatto la direzione di una telenovela che magari conoscete, La schiava Isaura.
No!
Da molti anni. In Italia e anche in Svizzera, penso.
Ma è stata la telenovela degli anni 80-90 qui nella Svizzera italiana. Chris, io ho bisogno di invitare anche te. Adesso io lancio inviti. Vieni una volta, facciamoci una chiacchierata tra tacchi 12, perché tu al tuo matrimonio mi hai indossato delle Cao Villa, cioè il sogno delle scarpe di tu sembravi una principessa, un matrimonio da fiaba, una coppia meravigliosa. Avevate tutto perfetto, una location perfetta, il calore della Grecia e tutto questo amore e oltretutto tante chicche, perché tu non hai lasciato nulla al caso e un matrimonio che poi si è svolto partendo da mi piace perché in una serata in cui ce l'avete annunciato tra amici avete detto ma sì, insomma, il sogno del matrimonio è più un sogno al femminile che degli uomini in generale, poi ognuno ha la sua storia, ma lui ti ha risposto in un modo pazzesco, non so se te lo ricordi, perché io c'ero lì, io non mi sono mai sposata e lui rispondendo agli amici più reticenti, dice, ma come, se uno ha già un matrimonio alle spalle perché si risposa? Tu ti ricordi cosa ti ha risposto? Lo facciamo dire da lui?
Non mi ricordo esattamente, però Dimitri è molto romantico.
Molto.
Questo mi ha colpito fin dall'inizio. Sa come ha la sua parte, perché ognuno di noi ha il femminile e il maschile, e la sua parte femminile è molto romantica, lui riesce a capire quello che una donna sta pensando e ha bisogno di sentire.
Vedi? Come nel film What Women Want. E la risposta tu te la ricordi, Dimitri, o ti escono così improvvisato?
No, l'ho dimenticata.
Aveva detto agli amici maschi non impedite all'amore romantico di essere celebrato, cioè sempre viva l'amore romantico, se questo può significare la celebrazione dell'amore romantico e che matrimonio sia. Cioè da lì ha fatto innamorare anche a me, poi ha detto no, aspetta un attimo.
Vedo che tu ti ricordi molto bene di questo argomento.
È rimasto impresso nel mio cervello e quindi guarda, davvero sono felice. Io ti mando ufficialmente questo invito, così lo faremo più chiacchierato, più al femminile, se accetti, Cristina.
Con molto piacere.
Ho bisogno del calore del tuo Brasile.
Dimitri era contento di anche festeggiare il matrimonio, perché alla fine abbiamo riunito 23 nazionalità, amici che erano ovunque nel mondo. Era anche un'opportunità per stare insieme.
È bellissimo, questo è uno dei messaggi importanti, perché la vita va celebrata in tutte le sfaccettature. Cristina, grazie per aver risposto al telefono, a presto, ti aspetto.
Grazie, un bacio.
Ciao amore.
Lasciamo il Brasile, le onde dell'oceano, torniamo nella Svizzera italiana dove Dimitri Cristoforidis lavora. Tante sono le dimostrazioni di gratitudine dei pazienti che sono contenti, quindi per sottolineare un'altra volta che dal punto di vista professionale ci sono delle eccellenze anche in ambito chirurgico in questo settore. Nella Svizzera italiana tante volte uno pensa di andare chissà dove, siamo molto orgogliosi di questo e anche del lato umano che si cela dietro e che oggi hai deciso di condividere e ti ringraziamo tanto con noi. Andrea scrive, un Andrea adesso che poi ti specifica chi è, dice: ciao Dimitri, Dio ti benedica, grazie per il tuo grande cuore, grazie, sempre come sei un uomo meraviglioso con le mani d'oro, grazie sempre per la tua magia e pazienza che hai fatto e dato per un sacco di anni. Vedo ancora oggi il tuo viso, la prima volta che ci siamo incontrati, quando hai guardato le mie radiografie. Un grande abbraccio, quindi riconoscenza da parte di un paziente, poi l'amicizia che si crea, perché poi si va oltre, no? Perché è un percorso che tu fai insieme ai tuoi pazienti.
Sì, più alcune volte capita che uno si lega anche di più con un paziente, che ovviamente in generale dobbiamo rimanere con una certa distanza, ma ci sono alcuni pazienti con chi non puoi che legarti, e a volte può essere anche doloroso, ovviamente, se questi pazienti non stanno bene, non vanno bene.
Hai nel cuore una figura in particolare che ti è stata molto vicina, che è venuta dall'Italia, sì, che si chiama Roberta, che rimane così un pensiero speciale per te. Anche lì un'amicizia meravigliosa che parte da una situazione professionale.
Sì, sì, la Roberta che non dimenticherò mai, è stata una mia paziente, una bellissima donna, una donna molto intelligente che purtroppo aveva un tumore del colon, che ha fatto multiple recidive, che è venuta dalla Sardegna attraverso una conoscenza, l'ho operata più volte purtroppo, ma durante un lungo periodo durante il quale siamo diventati proprio amici, abbiamo fatto vacanze insieme perché c'era questa affinità in più di questa malattia che purtroppo alla fine non siamo riusciti a vincere, e ce l'avrò sempre nel cuore.
Lei è venuta cercando l'eccellenza, l'ho conosciuta anch'io, quindi lei aveva anche le facoltà per andare dovunque nel mondo e ha scelto Lugano. Questa è una bella dimostrazione che lascia per sottolineare a chi cerca la speranza, poi ognuno ha il suo percorso, lei sapeva già che il suo magari era più o meno segnato, ma ha cercato in te quella sicurezza, quella speranza che per molto più di quello che credeva ha ricevuto, quindi una dei regali speciali che poi anche lei ha lasciato in questa amicizia per te. E tornando proprio al tuo lavoro, ecco, oggigiorno si parla tanto di prevenzione, fare questa colonscopia, tu hai un consiglio da darci, più o meno qual è l'età per fare la colonscopia che tutti temono, alla fine non è così drammatico farla?
No, poi non è per forza necessario fare la coloscopia, no. Quello che bisogna sapere è che il tumore del colon, che è il terzo più frequente, quindi è frequente, una persona nella sua vita, la sua probabilità è un 5% circa di avere un giorno un tumore di questo del colon o del retto. E c'è il tumore del colon prima, nasce come un piccolo polipetto, quindi emette 7 a 10 anni per diventare tumore. Allora, se tu lo becchi proprio quando è in polipetto, togli il polipetto, basta, si ferma lì. E quello è l'idea dietro la coloscopia di prevenzione. E questa è destinata per persone che hanno fra 50 e 70 anni. È lì che sei più efficace con la prevenzione. E il Cantone quest'anno lancia questo progetto di screening, che fra l'altro non è per forza direttamente una coloscopia, ma tu puoi fare un semplice test, un kit che trovi in farmacia o dal medico curante. Fai un prelievo delle feci, ok, non è il massimo della vita, però mandandolo a un laboratorio uno può vedere se c'è un po' di sangue, e questo, se c'è sangue nel test, allora è un segnale per dire ok, bisogna fare una coloscopia. L'alternativa è di fare direttamente la coloscopia, e lì lo sai per sicuro se ci sono polipi o no, e in questo modo o si trovano polipi, si tolgono subito, o allora si possono trovare i tumori in un stadio precoce. Poi lo sappiamo molto bene che un tumore operato in un stadio ancora precoce, riusciamo a guarirlo, a guarire il paziente al 90% dei casi, 85-90% dei casi. Quando ci sono invece metastasi, anche lì riusciamo a alcuni pazienti a guarirli, ma non è più come prima che si diceva il tumore è andato al fegato, allora dimentichiamo il paziente. Circa un terzo dei pazienti riusciamo ancora, se sono operabili, vuol dire che riusciamo a togliere tutta la malattia visibile, allora riusciamo a farli guarire anche loro in una percentuale. Ma l'importante è di, ecco, beccarli idealmente prima che diventa tumore, o allora un tumore precoce che sia curabile con un semplice intervento, che alla fine non è neanche così tanto invasivo. tante persone pensano che asportando una parte dell'intestino cambierà l'alimentazione, devono fare una dieta o andranno, non so, di corpo diversamente. Non è vero, cioè asportando una parte del colon la vita continua esattamente come prima per la maggior parte dei pazienti.
Poi naturalmente si parte dal medico di famiglia, ci si rivolge dapprima a lui e poi si arriva al professionista, come nel tuo caso, in un secondo momento, in caso di necessità o per discorsi interventistici.
Di qualche tumore.
Grazie per questo messaggio anche bello positivo, nel senso si può guarire, non spaventatevi, il discorso di prevenzione è molto importante, supportato e sottolineato dal nostro cantone, quindi ecco, non spaventiamoci, cerchiamo di guardare in faccia la vita è bella e se siamo prudenti sicuramente riusciamo a viverla con una qualità migliore. Noi purtroppo siamo addirittura saluti, facciamo ancora qualche minuto di musica e poi l'ultima domanda insieme al professor Cristoforidis. Nella vita di chiunque ci sono dei momenti di sconforto, nella vita di un chirurgo che si confronta con temi importanti, ce ne saranno altrettanti, anche in momenti in cui magari si esce da una sala operatoria strasoddisfatti, quasi ti senti divino, sei riuscito grazie a qualche forza soprannaturale di fare il miracolo, e altre volte si esce sconfitti, arrabbiati, avresti voluto far di più, ma questa è la vita, siamo umani. Ecco, in questi casi dove vai a trovare conforto?
Dopo la sala operatoria? Si va avanti a trattare il prossimo paziente, e poi la vera soddisfazione è quando il paziente torna dopo un mese e sta bene, ha recuperato dal suo intervento e forse il tumore è un stadio precoce e so che andrà tutto bene anche nel futuro lungo. Questa è la vera soddisfazione.
Ti piacerebbe che le tue figlie seguissero la tua carriera professionale? C'è qualcuno che lo fa?
Lo so, Sofia sta facendo la medicina, sono molto fiero di lei, secondo anno a Losanna. Se farà la chirurgia non lo so, perché le sviene facilmente solo alla vista di sangue anche su una foto, ma mi piacerebbe che lei faccia il medico in una specialità che ha, dove vede persone, dove vede tanti pazienti, perché questa è la fonte di più grande soddisfazione del nostro mestiere, di essere a contatto dell'essere umano e di aiutare quando si può, e spero che riuscirà a farlo anche lei.
È difficile fare medicina oggi, ci saranno dei genitori all'ascolto, dei figli che magari sognano di fare il medico, e la formazione in medicina è impegnativa.
È impegnativa, molto impegnativa per questi 6 anni, in particolare nei primi 2 anni. Ha detto che la medicina sta cambiando, si sta femminizzando anche tanto, credo 2/3 degli studenti di medicina sono adesso ragazze, e poi anche gli orari o il modo come si lavorerà non sarà lo stesso come l'ho vissuto io, con guardie che non finivano, eccetera. Sempre di più i ragazzi guardano la qualità di vita, e serve anche quello in medicina, ma serve soprattutto una grande devozione, e se uno ha voglia di fare quello è il mestiere più bello del mondo.
È un mondo speciale, chi fa il medico dice è un mondo che soltanto i medici possono capire, un mondo strano, a sé stante.
È un mondo che non tutti capiscono da fuori, tanti compagni devono spesso avere la pazienza del medico che non torna perché sta facendo, non so, interventi o altro all'ospedale, ma è pieno di soddisfazione. Poi è un mestiere dove uno durante il giorno vive 30 volte di soddisfazione, di paure, di eccitazioni, di interazioni, perché siamo sempre o con pazienti, con infermieri, con fisioterapisti, con i nostri colleghi, quindi una giornata è piena di vita.
Hai detto paure, si diventa mai ipocondriaci a furia di sentire malattie?
No, questo sono nei primi 2 anni, dopo uno diventa negazionista.
Ecco, se no non sopravvivi. Chiudendo e ringraziandoti, Dimitri Cristoforidis, che cos'è per te la felicità?
La felicità è una cosa che contiene un equilibrio, un grande equilibrio fra quello che fra gli sforzi che uno fa, le soddisfazioni o i divertimenti che può avere. Deve esserci tanto amore, tanta condivisione E purtroppo è una cosa alla quale ci avviciniamo spesso, ci sono momenti dove la tocchiamo, poi di nuovo sfugge un po' e dobbiamo correre dietro, però senza amore e condivisione non si trova.
Grazie al vice primario di chirurgia viscerale all'ospedale regionale di Lugano, soprattutto specializzato in chirurgia colorettale, professor Dimitri Cristoforidis, altro individuo perfetto e da oggi un po' meno sconosciuto. Grazie mille per essere stato con noi.
Grazie tanto per l'invito. Da dove vieni? Che cosa fai con